Ma sono i comunisti che vogliono Salvini in galera, bastardi comunisti.
E voi, cosa ne pensate?
Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Beh, iniziamo con delicatezza e con dolcezza oggi questa puntata fino alle 11. Chiamateci voi, cosa ne pensate? 800 24 00 24. Caro Leonardo Manera, hai già tu un pensiero sulla presigla della nostra ascoltatrice fedele?
Allora ti chiedo solo di essere educato con me oggi.
Oh mamma mia, iniziamo.
A differenza del solito, perché non ho dormito bene, quindi
molto bene. Senti anche un po' di...
Purtroppo è un problema ricorrente, siccome soffro di reflusso gastroesofageo.
Sì.
E questa cosa mi causa tachicardia notturna. Sì. Perché lo stomaco si gonfia, il nervo vago viene coinvolto, quindi mi sveglio più volte la notte con la tachicardia notturna causata da reflusso gastroesofageo. Quindi dormo male, dovrò anche trovare uno specialista, perché ti rovina la vita questa cosa. E quindi ti chiedo di essere educato,
sì,
particolarmente educato con me.
Ma guarda,
a differenza
tutti
del solito.
Ma no, noi siamo sempre educati con te. Guarda, Pietro Lacorte è forse il più maleducato nei tuoi confronti, ma è lì in regia. Non so, ogni tanto lui ha dei tasti, può schiacciare delle cose e metterti un po' in imbarazzo.
Solo è una piccola richiesta, lo chiedo anche agli ascoltatori.
Sì,
quando
sì.
Telefonate, cercate di non essere, insomma,
maleducati. Anche
i
messaggi WhatsApp oggi tutti incentrati sull'educazione, al 349 238 6666.
Esattamente, cerchiamo
tutti
di fare una puntata così, rispetto
educata
delle mie condizioni di salute, questo reflusso gastroesofageo che mi fa svegliare tante
ottimo
volte di notte con la tachicardia.
Sì,
ecco,
sì.
Se qualcuno avesse un rimedio da propormi per eliminare questa tachicardia notturna,
insomma,
da reflusso,
bisognerà fare delle visite prima, non è che il dottor Google qua.
Magari c'è qualche medico che può rispondere, no? C'è qualche medico esperto della questione. Solo
capito,
medici. Oggi io prenderei telefonate solo di medici.
Ma no, però ma il medico dovrà visitarti prima, non è
filtra,
che può...
filtra, Rosa. Solo
so
medici
Rosa,
oggi possono
Giuseppe
telefonare.
C'è Giuseppe.
Solo medici,
no,
oggi. Prima di chiedere su cosa vogliono intervenire, chiedi lei che lavoro fa. Se è un medico lo fa passare, altrimenti lo blocca alle grate del centralino.
Va bene. A proposito di saluti, dopo che ho salutato doverosamente Pietro Lacorte e la nostra splendida redazione, da DJ Lucchetti, Elisabetta Fuscone e Lorenzo Nespoli, oggi fateci fare un saluto particolare al signor Michele. Signor Michele, che in questo momento è in viaggio,
mio
il nostro fedelissimo
Salò
ascoltatore, no, insieme alla moglie Ketty. Sta viaggiando da Bolzano a Milano, deve fare un'operazione. E quindi, però ci ascolta sempre, anche oggi che è in viaggio ci ascolta, e allora, e tutti quelli che ci ascoltano e hanno, come Leonardo Manera, un po' di difficoltà.
Soprattutto i medici
fisica,
vorrei salutare oggi. Salutiamo i medici e l'ascolto, soprattutto i gastroenterologi e i cardiologi.
Soprattutto signor Michele con la moglie Ketty. Grazie davvero, un grande abbraccio e buon ascolto. Vai Pietruzzo!
Giorgio Meloni speaking.
Yes.
Dottor Milan.
Sì.
Brutto comunistaccio.
E due. Ma come mai oggi iniziamo con un Bruce Springsteen, caro Leonardo?
È morto Bruce Springsteen?
No.
Può essere.
E non è neppure nato il 17 settembre, peraltro. Così ti volevo ingannare.
Sarà qualche anniversario,
ma
non lo
no,
so.
No, ti volevo ingannare.
Vergognati Milan.
Vabbè, vuoi farti beffe di me?
Baby, I just know the case. Io devo dire, la notizia che mi ha colpito di più da giorni, se non da settimane, è questa diatriba, ti piace, diatriba tra Grillo e Conte. Fatti loro, perché per carità, se la vedano loro all'interno del Movimento 5 Stelle. Io devo dire che però la lettera che Conte ha recapitato a Grillo è spettacolare. È abbastanza spettacolare. Io sono felice. Abbiamo qua un quasi avvocato, Leonardo Manera, ci può aiutare sicuramente a capire alcuni termini. Per esempio, quando Conte scrive a Grillo: le tue reiterate esternazioni pubbliche stanno accreditando agli occhi dell'opinione pubblica una concezione dominicale del movimento. Caro avvocato, ci può aiutare? Quasi avvocato, dominicale.
E cos'è? Quasi mi offende che tu me lo chieda. Mi offende.
Cosa
che
vuol
tu,
dire?
No? Ma sì, perché questi sono termini che io frequento abitualmente.
Va bene, dominicale.
È offensivo che tu... Sì, padronale, no? Una concezione padronale.
Ah, giusto, da
certo.
Dominus, dominicale.
Da Dominus.
Benissimo, poi continua la lettera di Conte. Sono del tutto incompatibili con gli obblighi da te specificamente assunti nei confronti del movimento con riferimento sia alla malleveria, sia i contratti di pubblicità e comunicazione. La malleveria. Scusa, la malleveria. Ma come
mi
scrive?
Mi offende che tu magari dubiti che io non possa
ma
conoscere
no,
questi
termini.
Ma no,
ci puoi aiutare, no? Malleveria. Quasi avvocato, lui è avvocato. Cosa significa malleveria?
La malleveria è sostanzialmente un impegno che si prende nei confronti dei comportamenti altrui. Direi così, ecco. Sostanzialmente.
Poteva scrivere gli impegni che hai preso nei confronti
di questo Conte fa bene, perché deve dimostrare di essere un avvocato che è solito usare questi termini che sono molto appunto forensi anche.
Vabbè,
direi
sì.
Bravo Conte.
Io non lo so come finirà così a naso, io non comprerei neanche un taglia unghie da uno che si pone così.
Io parlo normalmente così.
Sì.
Quando vado a casa.
Sì. Basta questo atteggiamento dominicale, Beniamino.
Esattamente.
A casa.
Così, questo è il modo giusto di parlare con le altre persone, anche per elevare un po' il livello culturale. Per questo tutti dovrebbero studiare giurisprudenza.
Molto bene. L'altra notizia che mi ha colpito dai giornali è un retroscena dell'ultimo viaggio di Putin in Mongolia. Ricordate che avevano detto che è andato in Mongolia qualche settimana fa. Uno diceva a incontrare il capo di Stato mongolo. No. Il retroscena dice che sarebbe andato nel sud nella zona della Siberia, al confine della Mongolia, a Tuva, dove va spesso, dove ci sono gli sciamani tuvani, che sono gli sciamani forse più potenti al mondo, perché sarebbe interessato all'elisir di lunga vita e alla reincarnazione. Devo dire che quando ho letto questa notizia ho detto: qui la vicenda russo-ucraina comincia a farsi serissima, quasi irrisolvibile. Putin dagli sciamani tuvani per capire se è giusto usare la bomba atomica e per cercare l'elisir di lunga vita e reincarnazione. Se è vera, la notizia comincia a inquietarmi un pochino.
Io dubito un po' che sia vera, devo
sì,
insomma.
Dubiti.
Qual è la fonte? Qual è la fonte?
La scrive Repubblica, ma credo che insomma si parli di questo viaggio varie volte. Il suo ministro alla difesa Shoigu viene da Tuva, spesso è andato a Tuva. Vai tu a Tuva a fare?
Ma scusa, obiettivo. Vedi già il titolo? A Mosca la voce che volesse il via libera. È una voce, no?
No, la voce. Quindi, che abbia chiesto agli sciamani.
Volesse il via libera per usare
esatto. No, però che sia andato a Tuva.
Sì, vabbè, ma che c'entra? Tutti vanno a Tuva prima o poi nella vita, però.
Ma come? Tu dagli sciamani tuvani cosa chiederesti?
Magari mi risolvono il problema del reflusso gastroesofageo, della tachicardia notturna.
Per esempio, sì, potresti andare a chiedere questo. Va bene, dai. Sono le due notizie che mi hanno colpito. In realtà noi dobbiamo parlare, e voglio parlare in apertura, del tema della rabbia legata anche all'ultimo attentato che c'è stato in America, o presunto attentato. Insomma, ragazzi, nel giro di un mese due volte che si attenta la vita di un candidato alla Casa Bianca. Trump adesso ha l'incubo di una talpa, tutti parlano, perché come si fa a sapere così i movimenti, dove, cioè i movimenti si sa, ma come dire, dove per esempio è più debole il perimetro per colpirlo. Trump che accusa Kamala Harris dicendo è lei che crea questo clima di odio e di rabbia. Noi vogliamo parlarne con uno storico che è fresco di un saggio che secondo me si cala alla perfezione con il tema che affrontiamo. È Francesco Filippi che torna con noi. Buongiorno. Buongiorno Filippi.
Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, fresco di stampa con 500 anni di rabbia, questo saggio, rivolte mezzi di comunicazione da Gutenberg a Capitol Hill. È un saggio per Bollati Boringhieri. La tesi è molto affascinante, la tesi di Francesco Filippi, cioè spiega che da quando Gutenberg ci ha regalato, grazie, la moderna capacità di stampa, e beh, il potere ha iniziato a controllare, a tentare di controllare l'informazione, e i mezzi di comunicazione sono diventati anche dei mezzi per veicolare delle informazioni, a volte purtroppo anche per agevolare, posso dire, la rabbia sociale, Filippi?
Assolutamente sì, da questo punto di vista mi preme sottolineare innanzitutto, per quanto riguarda il caso americano e a costo di apparire domenicale, che, che la violenza, lo specifico per noi europei che guardiamo attoniti quanto sta accadendo, la violenza all'interno del panorama politico americano è tutt'altro che una novità. Per quanto riguarda semplicemente gli attentati alle alte cariche dello Stato, il primo attentato a un presidente degli Stati Uniti è del 1835, quattro presidenti degli Stati Uniti vengono uccisi in carica, decine sono gli attentati ad alti funzionari dello Stato americano, mm-hmm, o tentativi di assassinio di presidenti, candidati presidenti o ex presidenti. Quindi abbiamo una, la definirei familiarità con la violenza, che è molto diversa rispetto a quella che vediamo noi in Europa, e che quindi non fa paradossalmente, benché ci siano stati due tentativi di attentato, di questo momento un momento peculiare, strano e totalmente extravagante rispetto a quella che purtroppo è la tradizione americana. Questo dobbiamo ricordarlo.
No, premessa importante, c'è da dire che se succedesse in Italia sarebbe inquietantissimo. Effettivamente in America purtroppo sono un po' più abituati a questo genere di opzioni.
Sì, ed è dato dalla tradizione nei confronti giuridica, nei confronti della violenza che hanno gli Stati Uniti. Ricordiamoci che negli Stati Uniti non c'è questo principio molto diciamo europeo del monopolio della violenza da parte dello Stato, una diffusione molto allargata delle armi, un'idea che non solo lo Stato abbia il diritto di esercitare la forza, e quindi la violenza sui propri cittadini è la libera vendita di armi, le sparatorie, l'uso spropositato della violenza da parte di singoli, per esempio per difesa della proprietà privata, sono qualcosa che culturalmente allontana il caso statunitense da quello europeo. Intendiamoci, questo non rende meno grave quello che sta accadendo negli Stati Uniti, e che è frutto evidentemente di una rabbia sociale diffusa.
Sì, c'è da dire che se oggi si può capire che i mezzi di comunicazione, soprattutto i social, instillino ogni giorno una goccia di rabbia in più nella società, fa specie leggere la sua tesi dicendo che è così fin dai tempi appunto in cui Gutenberg ha inventato la stampa, no? Anche nel 1500 e 1600 era così?
Diciamo che la rabbia è un sentimento privato, qualcosa che proviamo noi nel nostro intimo, nell'abitacolo della nostra auto quando andiamo la mattina al lavoro e qualcuno ci salta una precedenza. I mezzi, gli strumenti di comunicazione che ci mettono in contatto con l'altro hanno la possibilità di mettere in contatto la nostra rabbia con quella di qualcun altro. Nel Cinquecento un gruppo sparuto di contadini arrabbiati scrive le proprie lagnanze, le stampe di queste lagnanze girano per la Germania e si scopre che centinaia di migliaia di contadini hanno lo stesso tipo di rabbia, e questo crea un movimento autoalimentante. È un po' quello che accade sui social: quando io sono indignato per qualcosa, vado su un social, scarico la mia rabbia e vedo che qualcuno mette like al mio messaggio d'odio, e quindi penso che la mia rabbia non solo sia condivisa, ma in qualche modo anche legittima.
Eh sì, succede la condivisione.
Però questa, diciamo, condivisione in qualche modo non dovrebbe anche, non so se serve ad aumentare la rabbia, in qualche modo fa trovare un conforto vedendo che anche altri soffrono dello stesso problema, fa semplicemente aumentare la rabbia e basta?
Dipende da come si gestisce questo moto di rabbia. Parlare della propria rabbia serve spesso per sbollirla. Il problema è che all'interno dei social, all'interno di questo uso spasmodico che noi facciamo della comunicazione social, c'è chi questa rabbia non la vuole sbollire ma alimentare. Faccio solo un esempio: prima si parlava di instillare una goccia di rabbia giornaliera. Leggo che Trump ha appena dichiarato su X: Dio vuole che io sia il presidente, gli attentati contro di me sono colpa di Biden e Harris. Ecco, non parlerei di gocce di rabbia instillate, ma parlerei di un uso politico della rabbia come combustibile per fare qualcosa d'altro, in questo caso campagna politica.
Diciamo che poi dopo qui si entra nelle cosiddette responsabilità. Di fatto, Filippi, è Trump quello che ha subito due attentati nell'ultimo mese, però certamente dire è colpa di Kamala Harris, oppure dire come ha fatto Elon Musk sempre sul suo X, nessuno pensa di uccidere Harris o Biden, non aiuta a creare quel clima che poi, ripetiamo, tra un mese si vota e non vorremmo vedere le scene di cui lei parla a lungo nel saggio, già viste 4 anni fa con l'assalto a Capitol Hill. Poi
sì, certo, è una specifica corretta, è Trump la vittima di questo clima d'odio e evidentemente è diventato un bersaglio per il modo stesso attraverso cui egli ha scelto di comunicare la propria campagna, mettendosi fisicamente al centro della scena in maniera letterale. Questo crea la disponibilità di qualcuno a pensare che il punto di tutti i mali e quindi la soluzione di tutti i problemi passi da questo. Ovviamente ciò non deve giustificare la violenza politica, ma da un certo punto di vista fa sottolineare che maneggiare la violenza per fare politica è qualcosa di molto 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 pericoloso da fare.
Bisogna capire come
questa rabbia, scusi, questa rabbia così, diciamo, intensa è uno specifico americano che poi sfocia appunto nella violenza, oppure si sta diffondendo anche in tutto l'Occidente?
Diciamo che è uno specifico delle società che sentono il proprio, chiamiamolo, spazio di sogno tradito. Mi spiego meglio: noi veniamo da alcune generazioni che hanno raccontato la nostra parte del mondo come quella vincente, come quella trionfante, come quella che aveva addirittura il diritto di esportare civiltà e democrazia con le armi nel resto del mondo. Ci hanno raccontato per più generazioni che siamo i migliori. In questo preciso momento noi viviamo probabilmente un punto di svolta epocale all'interno di questo racconto. Per quanto riguarda la società americana, si è rotto l'ascensore sociale che raccontava a una buona parte dei bianchi americani il sogno americano. Noi abbiamo una società arrabbiata perché si sente tradita nelle promesse con cui attraverso cui è cresciuta. È anche quello che accade, cambiando il cambiabile, in una società come quella italiana. Pensiamo ad una società che per decenni si è alimentata con il mito del boom, con il mito della agganciata ricchezza, con la possibilità di fare ciò che si vuole. Io lo so in particolare perché sono un millennial, figlio della generazione Erasmus. A me avevano raccontato che il mondo era nelle mie mani con il mio passaporto, e adesso accade che questo sogno non è più praticabile per contingenze. Questo crea rabbia.
Sì, che si allarghi sicuramente. Ricordate che tre mesi fa si è dato l'attentato al premier slovacco Fico, cioè uno gli ha sparato, per dire, non è solo peculiarità americana, però certo c'è. L'ultima questione è: esiste un meccanismo per disinnescare o far sopire un po' questa rabbia, caro Filippi, oppure i mezzi di comunicazione sempre più pervasivi ci spingono a pensare che aumenterà?
Ma detta brevemente, dal mio punto di vista sono due le ricette da perseguire. La prima: smettere di alimentarla questa rabbia, quindi smetterla di fare politica attraverso la rabbia, l'indignazione, e questo probabilmente è il punto più difficile della questione davanti a cui porsi. La seconda strada, dal mio punto di vista, da percorrere è quella che, se i vecchi sogni hanno fallito, cominciamo a pensarne di nuovi, cominciamo a ripensare le radici della nostra società, perché se continueremo a piangere sulle macerie fumanti del vecchio, non costruiremo mai il nuovo.
Allora, intanto noi la ringraziamo, ripeto, è freschissimo di stampa, è uscito da un paio di giorni, lo trovate in tutte le librerie fisiche e virtuali, il nuovo saggio di Francesco Filippi, 500 anni di rabbia, rivolte, mezzi di comunicazione da Gutenberg a Capitol Hill. per Bollati Boringhieri. Grazie Filippi, ci sentiamo presto.
Grazie a voi. E non arrabbiatevi
mai, mai, anzi oggi Leonardo,
qui succede spesso,
ma no, hai detto
io chiedo
che...
oggi solo sì messaggi gentili, educati oggi,
sì, gentilezza,
e di medici,
va bene, allora prima
di
andare...
Giuseppe, sì. Se qualche medico sì. Ha scritto,
va bene,
telefonato.
Adesso non lo so, sono in diretta 800 24 00 24, qualcuno già dice togli il lattosio, togli i latticini, togli il burro, ma lui non mangia neanche formaggio, quindi non è un qualcosa che mangi il latte. Mangi latte, burro, ti riempi
solo per
di
macchiare
burro.
Il caffè, ma ormai ne prendo uno al giorno di caffè, ormai è una vita veramente da tapino.
Vabbè, comunque, prima di andare in pubblicità vi voglio far sentire anche il uno dei temi del giorno che si mantiene alto sui giornali, è tutta la vicenda Salvini, Open Arms, la richiesta di 6 anni di carcere per lo stesso ministro. Allora, Salvini ieri era a Rete 4 da Porro.
Processo politico con cui la sinistra cerca di attaccare Salvini, la Lega e il governo. Questo sarebbe l'unico sequestro di persona al mondo dove il presunto sequestratore ha detto al comandante della nave straniera andate dove volete. Ecco, io mi sarei aspettato un processo contro il comandante che ha sequestrato questi esseri umani, non col ministro che ha detto fermi, Europa sveglia.
Questo Salvini che dice dunque processo politico, sentiamo Elly Schlein, ieri era la 7.
Siccome non stanno governando, gridano ogni giorno a un diverso complotto, ma non è questo il modo per governare un paese come l'Italia, hanno bisogno di un nemico al giorno.
Qui Elly Schlein, segretario del PD. E va bene, insomma, come la pensate? E voi? Ci potrebbe essere Salvini.
E voi? Cosa ne pensate?
Ecco, grazie a Matteo Salvini che ci fa il lancio 800 24.
Io penso che sì. Ovviamente la questione ha una rilevanza
però,
importante dal punto di vista politico, però penso anche che tutte queste polemiche siano quelle che alla lunga allontanano le persone sì. Dal voto.
Va bene, in tutto, che sono le cose che più ti interessano, sono un'infermiera professionale, ho avuto lo stesso problema di Manera, il mio consiglio, bravo medico di medicina naturale, vabbè. Eliminare caffè, menta, cioccolato, carne rossa, tutti i cibi acidi. Tanta tranquillità, auguri, salute, Mirella. Rispondi a Mirella, che è stata gentile.
Non devo mangiare più niente, solo broccoli. Una vita di broccoli.
Un po'.
Com'è la tua vita? Una vita di broccoli.
A me lo disse un medico per i calcoli renali, quando faceva allora devi togliere questo, il formaggio, la carne, bibite gassate,
e tra l'altro,
rimanevano le
anche
rape,
i broccoli,
le radici,
delle controindicazioni.
Le radici, le carote, le delle verdure.
Gli ho detto, un ruminante devo diventare, un bue, Leo bue.
No, non rida.
Scusa.
Come ho chiesto educazione e io dico Leo bue e lui ride.
No, il ruminante.
La mia tachicardia notturna.
Ti vedo
il
lì,
ruminante.
Ti vedono con un orticello lì sul terrazzo. Oggi 2 rape, 3 carote. Così.
Dovrò vendere l'elefante che ho sul terrazzo e fare un orticello. Il bue.
Andiamo, suggeriscono anche acqua e bicarbonato oppure tazza di acqua ben calda, quasi bollente, no, però non ustionarti la trachea, passa subito sia la tachicardia che il bruciore. Questo è Bogdan.
Certo,
ma sono i rimedi della nonna, non lo so.
Andiamo alla pubblicità che
ecco,
vado a ruminare.
Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Tappa reflusso Draghi, spegni il tuo reflusso gastroesofageo e di notte non arriverai a contare 5 pecore.
Draghi, passo e chiudo.
Chains holding me. I wish I say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart.
Signori, state ascoltando la trasmissione 33 con il medico Alessandro Milan e il paziente Leonardo Manera.
Effettivamente, c'è chi suggerisce 40 gocce di biancospino. Vabbè, insomma, diciamo che dormire sul fianco sinistro, ma questo lo sa già Leonardo. Poi basta? Messaggi, niente.
Buongiorno Milan, sì. E buongiorno Manera. Posso educatamente dire a Manera che secondo me è ipocondriaco?
Ecco, educatamente però te l'ha detto. Hai chiesto educazione.
Sulla lettera di Conte, non è farina del suo sacco, a Foggia non parlano così. Adesso facciamo incazzare quelli di Foggia.
A Foggia non parlano così, parlano a altro modo, a Foggia!
È così,
di così a Foggia.
Dottoressa Gianna Schelotto, buongiorno.
Buongiorno.
Cerca di capire, cara Gianna, è così, insomma.
No, rispondevo all'ascoltatore, no?
È Leonardo.
Scusa. Rispondevo semplicemente al messaggio dell'ascoltatore, dottoressa, nonostante Alessandro Milan cerchi di mettermi in cattiva luce.
Allora,
è un problema quello di creare intorno a sé un'immagine di sé e poi tutti si aggrappano a quella.
Ecco,
se io dico, se hai la tendenza a ingrassare, tutti mi vedono grassa.
Attenzione, la narrazione che poi
alla fine allora è sempre colpa mia, questo è il risultato, perché la dottoressa la vede così.
Noi abbiamo chiamato la dottoressa Gianna Schelotto perché vorremmo parlare di questa vicenda drammatica, senza conoscerne bene i dettagli, ma quello che mi ha colpito di questa donna che si è lasciata morire con la sua bimba di 3 anni perché evidentemente soffriva di una forma di depressione maggiore, depressione grave, è successo in Veneto. Ci ha fatto pensare, chiamiamo la dottoressa Schelotto perché io anche qui ho letto tanti messaggi, non poteva lasciare la figlia di 3 anni, non poteva fare tutto da sé lasciandola stare. Quando si parla di depressione subito scattano che tipo di meccanismi, cara Gianna, no? Da parte delle persone che giudicano?
Allora, tanto per cominciare, secondo me la depressione si potrebbe chiamare una parola sparolata, nel senso che la depressione maggiore, la depressione grave, non appartiene al linguaggio comune, perché un depresso, come dire, vive affondato in un mondo nero, in un mondo buio, e dall'esterno, chi appunto vive in un mondo luminoso o giù di lì, non riesce a capire. Quindi tutti siamo depressi, tutti, basta qualsiasi cosa, perdere un aereo o inciampare o non ottenere quello che si sperava di ottenere, tutti depressi. In realtà la depressione, come ci dimostra purtroppo la vicenda di questa mamma disperata, è ben altro. E allora dovremmo intanto cominciare a parlare come dire, con cognizione di causa,
sì,
ecco.
Sì. Invece di dire tutti i giorni, per qualsiasi anche piccolo contrattempo, ah che depressione, sono depresso, no?
E questo ci porta ad essere anche, come dire, poco poco attenti al malessere degli altri, perché se con una pacca sulla spalla si pensa di consolare l'altro, è veramente, come dire, una difficoltà di comunicazione. Cioè, quindi bisogna sottolineare la disperazione, come dire, abita quello spazio nel quale, come, non avendo più assolutamente nulla al mondo su cui poter contare, si è costretti a considerare se stessi una nullità.
Se stessi, in questo caso anche insomma, il buco nero che l'ha spinta a dire non c'è futuro per me e anche per mia figlia di 3 anni. Questo è il dato.
Poi, scusi, bisogna anche considerare che molti non lo fanno, che è una malattia vera e propria. Molti pensano che sia quasi un vezzo di qualcuno che è giù di morale, che non riesce a riprendersi per qualche motivo. Forse bisogna cominciare a considerare da parte di tutti una malattia vera e propria e anche dalla quale è difficile uscire.
Perché stiamo parlando di una percezione del mondo che non è comune. Cioè, un depresso affonda nella violenza del vuoto, il vuoto di sé, il vuoto degli altri, perde la capacità di comunicazione, perde la capacità di continuare a nutrire sentimenti. Questo è talmente, come dire, talmente lontano dal pensare comune che ci porta appunto ad essere superficiali, a non capire, a non partecipare, diciamo, a questa sofferenza enorme.
O forse a mettere in moto quei meccanismi che al depresso sono quelli che lo spingono forse nella maggiore depressione, dire ma dai, che la vita è bella, forza, fai una passeggiata, che è esattamente la difficoltà che il depresso non riesce a superare.
È l'isolamento totale. E quindi nel momento in cui non si sente nemmeno, non dico capito, ma non trova un minimo di solidarietà umana, di affezione, a quel punto si sente perduto e il mondo diventa un posto buio, sì, minaccioso, tant'è che spesso in questi suicidi c'è l'idea di uccidere i figli per non lasciare anche loro in un mondo disperante, in un mondo sbagliato, minaccioso. Ecco.
Sì, perché c'è quasi l'invito a fare esattamente tutte quelle cose che un depresso grave non riesce a fare, quindi è come porlo continuamente di fronte alla sua depressione.
E quindi prendere le distanze dal depresso, perché se io ti dico fai dei viaggi, leggi, vai al cinema, vuol dire che sei lontanissimo da me e questo conferma la mia idea che non c'è più nulla al mondo che mi possa aiutare, ecco.
E quindi che si fa? Cioè come affrontarla da chi sta a fianco? Ovviamente si registrano, ma questo per tornare al caso di cronaca, la disperazione del compagno che dice sì, ci stavamo separando, ma se avessi immaginato tutto questo, ovviamente sì, intanto non avrei lasciato la bambina di 3 anni e poi magari avrei provato ad aiutarla.
È molto difficile, come dire, muoversi in un mondo di depressi veri, perché loro hanno sempre, come dire, una distanza enorme da ciò che viene detto e ciò che viene, e anche dalla vicinanza di chi vuol bene a loro, di chi è affezionato, di chi vuole in ogni modo aiutarli, è una vicinanza che loro non sentono. E quindi è chiaro, la cosa più, come dire, la cosa più facile da dire ma difficilissima da fare è trovare le parole o i silenzi. Cioè, ci sono questi aspetti per cui io penso a queste 5 pagine di lettere che ha lasciato al marito. Evidentemente lei era, anche lei a sua volta era ancora alla ricerca di parole, perché non aveva trovato le parole sufficienti ad aiutarla. E poi la depressione è, come dire, una cosa che spaventa le persone che sono attorno, perché man mano si rendono conto di essere assolutamente impotenti, di essere incapaci di aiutare l'altro come l'altro vorrebbe. Ed è una questione anche di comunicazione.
Però ci sono anche persone, che tante persone, che riescono a uscire poi dalla depressione attraverso terapie.
Assolutamente sì, proprio perché, certo, proprio perché a volte si trovano le parole giuste o i silenzi giusti o si evita, come dire, appunto la pacca sulla spalla, cioè far sentire questa persona presente nella vita degli altri, mentre c'è questa progressiva perdita del senso di sé, provare a dare senso alla persona malata. E non con col compatimento, con la, come dire, appunto con gli inviti facili. È come quando si dice a una persona malata di anoressia, ma devi mangiare, ti portano in un ristorante dove fanno benissimo i ravioli. Questo l'ho sentito mille volte. Ed è disperante, appunto.
Ma forse perché, appunto, non essendoci dentro, non si capisce neanche il linguaggio e l'alfabeto corretto, no? Uno magari si muove anche facendo, magari anche paradossalmente, dei danni non sapendo cosa fare, ecco, non conoscendo quel mondo così misterioso.
Però per rispondere a Leonardo, c'è il fatto che la moderna farmacologia aiuta molto, è soltanto che anche lì il depresso ci arriva convinto che sia un decadimento di sé quello di prendere dei farmaci, e naturalmente associata alla psicoterapia, quindi con la psicoterapia si cercano i sintomi, ma soprattutto si cercano le parole, si cerca un'apertura di comunicazione con l'altro.
E i farmaci aiutano.
Danno, esattamente, esattamente.
Ristabiliscono, diciamo, un equilibrio biochimico, mettiamola così.
Sì, sì.
Gianna Schelotto, grazie. Ci sentiamo presto.
Senta, domande più facili.
Sì. Posso chiederle un'ultima cosa? Non so se lei può dare questa risposta, se ne ha conoscenza, ma la sanità pubblica ha gli strumenti e i mezzi per dare un sostegno adeguato psicologico alle persone che soffrono di depressione? Perché quasi tutti si rivolgono al privato, mi sembra di capire. Comunque non ci sono abbastanza medici specializzati nel pubblico che si occupano di questo.
Allora, la sanità pubblica, lo sappiamo, è depressiva di per sé, cioè a qualsiasi livello, quindi, però esiste, cioè, se i consultori resteranno aperti ancora per un po', si trovano veramente terapeuti validi, persone capaci di aiutare questi malati, ecco. Però naturalmente quando si sta male, non tanto il malato quanto le persone che sono intorno cercano quello bravo, perché c'è anche il preconcetto che quelli che lavorano nel pubblico non sono abbastanza preparati, oppure hanno troppo da fare per occuparsi seriamente di sé.
Certo. Grazie davvero a Gianna Schelotto, ci
grazie
sentiamo.
Grazie ancora a voi.
E andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Buongiorno Milan.
Alessandro Milan.
You would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. I didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for all the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always do. Every day the same routine before I skate off to school. But who knew that this day wasn't like the rest? Instead of taking the test, I took two to the chest. Call me blind, but I didn't see it coming. Everybody was running, but I couldn't hear nothing except gun blast. It happened so fast, I didn't really know this kid, though I survived in class. Maybe this kid was reaching out for love. Or maybe for a moment he forgot who he was. Or maybe this kid just wanted to be hugged. Whatever it was, I know it's because we are the youth of the nation. We are youth of the nation. We are the youth of the nation. We are youth of the nation. Little Susie.
Slime vive negli studi di La Sette, è sempre lì tutti i giorni, incredibile.
È più probabile che Matteo Salvini faccia un giorno di lavoro che un giorno di galera.
E
era Tagada, a Tagada la Schlein, non ho detto il programma, mi scuso. C'è un altro...
È sbagliata la battuta, se voleva fare una battuta l'ascoltatore, sì. È più probabile che faccia, doveva dire al contrario.
È più probabile
che Salvini faccia un giorno di galera che un giorno di lavoro, se voleva fare una battuta, invece l'ha detta al contrario.
Giusto, giusto.
Attenzione, ci arrivano consigli, non mangiare la sera, eccetera, ma ci ha chiamato un cardiologo, dottor Cerulli. Ma è vero? Buongiorno, dottor Cerulli.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, certo. Professore.
Buongiorno, dottore.
Cardiologo, buongiorno. No, buongiorno a Manera soprattutto, perché il paziente è lui.
Sì, sì, buongiorno. Infatti io ero subito, sono accorso sì. Al capezzale di Leonardo, perché sì. Sì, ci tengo molto.
Ecco,
lui.
Bene. Cosa deve fare?
La ringrazio perché è un problema per me quasi invalidante, nel senso che avendo questi attacchi di tachicardia notturna dovuti allo stomaco, mi sveglio 5, 6, 10 volte a notte con
Sì, ma non, non farti l'autodiagnosi che abbiamo un cardiologo.
No, non è una diagnosi, diciamo, è la spiegazione di quello che mi succede.
Consideri, beh, posso forse da, ci possiamo dare del tu, non lo so. Comunque, sì. Considera che questa cosa noi la vediamo tutti i giorni nei nostri ambulatori, cioè ci vengono pazienti a riferire esattamente le stesse cose, vanno dal cardiologo quando in realtà il cardiologo non è colui che dovrà risolvere la questione, cioè non curiamo la tachicardia che è dovuta a un, diciamo, come dire, a un innesco che proviene dallo stomaco, ma dovremo curare lo stomaco, quindi in altre parole farmaci gastroprotettori che sono ovviamente indicati, ma poi bisogna fare una diagnosi, cioè se uno ha un reflusso così invalidante vuol dire che c'è probabilmente un'ernia iatale o comunque una gastrite, un qualcosa di un po' più rilevante che riguarda lo stomaco.
Capito,
pertanto,
Leonardo?
Una bella gastroscopia.
Ho un po' di ernia iatale, non una cosa eccessiva, ma c'è un po'.
L'ernia iatale, e a quel punto allora sono fondamentali due cose. L'alimentazione alla sera, che deve essere abbastanza, come dire, curata, cioè evitare quei cibi che sono, per esempio, mangiare una pizza con la birra è come dire mi metto una bomba atomica nello stomaco.
Eccolo.
In altre parole, e poi vado a letto ovviamente, perché fa lo spettacolo, mangia la pizza alle 2 di notte o al mezzanotte, e poi va a letto e tac. Bravo.
E tac.
Questo è, diciamo,
alimentazione. Dottor,
e poi terapie, medicine, sono i gastroprotettori, perché poi non ha senso neanche soffrire così, dormire male, che poi dopo porta con sé tutta un'altra serie di conseguenze.
Dai, dobbiamo andare a giornare la radio. Sì, rapidamente, veloce. Ci sono rischi che il mio cuore esploda a forza di questi attacchi di tachicardia?
Non per questo motivo, poi peraltro non lo so, se vuole facciamo una visita quando
No, per questo motivo.
Però quella è una questione cardiologica, ma quello qui è lo stomaco.
Qui partiamo sempre dal fatto di limitare quello che può causarci il fastidio, cioè in questo caso la tachicardia diventa, come dire, la conseguenza, causa. Però non succede nulla.
Non succede.
Cuore, no.
Prof, mi devo fermare. Grazie al dottor Cerulli.
È stato un piacere.
Grazie.
Dai,
giornale radio.
D'accordo.
Poi la fattura a Manera.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Dio mio, com'è bella!
Spingimi magro, molto peccato, ma la vita è un suicidio, l'amore è un rovo, e voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida, senza un finale che faccia male, con cuori sporchi e le mani lavate a salvare.
Ci risiamo, uso privato del mezzo pubblico.
Certe domande che forse era meglio non
farsi mai. E voglio un pensiero superficiale che renda la pelle splendida. A salvarmi, vieni a salvarmi, salvami, bacia il colpevole se dice la verità.
Sì, Manera, ma se la sera ti fai stinco con patate e mezzo litro di birra non filtrata, per forza che poi c'hai il reflusso gastroesofageo.
Vabbè, vabbè. Cosa sbuffi? Cosa sbuffi?
Manera!
Ma... poi non ne parliamo più, ma secondo voi io la sera mi faccio lo stinco con la birra non filtrata, magari le due di notte?
Sì. Ah, ecco, anche Draghi conferma. Vabbè, caro Leonardo, tutta questa situazione ti ha impedito di scrivere un bel fresco monologo per oggi? No.
Ce l'ho un monologo.
Ah, ecco, vedi, allora.
Mandiamo la base allegra, Pietro Laporte.
Allegria! Eccolo.
Un attimo che apro il computer.
Dottor Manera.
Mamma mia, ha avuto
allora,
solo...
ieri c'è stata l'inaugurazione dell'anno scolastico, no? Ha parlato anche il presidente Mattarella. Ieri anche noi qui abbiamo parlato degli stipendi dei docenti e tutto sommato di quanto di quanto questi stipendi siano inadeguati rispetto all'importanza che gli insegnanti rivestono nella formazione degli studenti, o meglio dei ragazzi. È meglio dire ragazzi rispetto a studenti, perché gli insegnanti sono importanti nella vita dei ragazzi, non solo nella loro formazione scolastica. Quello che gli insegnanti spiegano va al di là spesso delle materie di studio e spesso diventa anche un approccio alla vita, e probabilmente questo è il motivo per cui alcuni insegnanti rimangono poi impressi nella nostra memoria per tutta la vita. O meglio, ce ne ricordiamo solo alcuni, quelli che appunto, oltre a spiegare la loro materia, hanno inciso nel bene e a volte anche nel male nella vita dello studente. Il genitore vorrebbe dare dei sani valori ai figli, tipo l'educazione, la gentilezza e quant'altro, ma poi si rende conto che nel mondo quelli che hanno successo secondo i canoni standard magari non sono educati, non sono gentili. E allora, un po' smarrito, un po' perso, il genitore, magari sbagliando, ha la tentazione di delegare tutto alla scuola. Scuola che dovrebbe educare e poi aiutare i giovani anche a entrare nel mondo del lavoro. Ma se l'obiettivo è entrare nel mondo del lavoro, beh, allora bisognerebbe anche cambiare completamente la scuola, magari fare un'ennesima riforma, cambiare i nomi alle scuole. Non più il liceo Montale o l'istituto tecnico Galileo Galilei. Se si vuole una scuola che per i nostri figli favorisca l'ingresso nel mondo del lavoro, ci vorrebbe ad esempio il liceo Maria De Filippi, che poi da grande magari riesce a diventare tronista uomini e donne. Infatti, se davvero la scuola deve soprattutto preparare al lavoro, bisogna dedicare i nomi delle scuole alle persone che più di tutte possono introdurre nel mondo del lavoro. Vuoi diventare tronista, appunto? Frequenta il liceo Maria De Filippi. Vuoi diventare polemista professionista? Frequenta il liceo artistico Vittorio Sgarbi, che pure è uno che di cultura ne ha. Vuoi provare a lavorare per qualche ministero anche senza averne particolari titoli? Frequenta il liceo classico Maria Rosaria Boccia. Poi, con la riuscita finale dell'impresa, ecco, quella dipende dal preside, o meglio, casomai dal ministro. Perché in fondo anche la scuola si deve modernizzare per soddisfare genitori e figli. Bisogna adeguarsi ai tempi che cambiano. Infatti cerca anche la scuola di adeguarsi come può, con tutte le difficoltà del caso. Perciò si è messa sul mercato. Fa gli open day con dei depli anche sembrano quelli di un villaggio turistico. Ecco, la scuola cerca di essere anche un po' più tecnologica, magari c'è un pezzettino di soffitto che cade, però si cerca di fare le lezioni coi computer, coi tablet. Ma io sono ancora affezionato ai libri. Io, per esempio, credo che se Leopardi invece dei libri avesse avuto il tablet, non sarebbe diventato Leopardi, avrebbe studiato meno, anche perché col tablet, visto che Silvia non ci stava, Leopardi sarebbe stato tutto il giorno su YouPorn e non sarebbe diventato quello che è diventato. E in più, a scuola, se i professori sgridano gli alunni, rischiano subito la denuncia. Invece quando ero bambino l'educazione era fin troppo severa, troppo secondo me. Però almeno io sapevo come funzionava, sapevo che la scuola era dura, che il maestro era cattivo e che comunque i miei genitori davano sempre ragione all'insegnante, a prescindere. Maledetti. Insomma, anche quello non era il miglior dei sistemi possibili. E mentre pensi tu, genitore, tutto questo, magari accompagni tuo figlio a scuola che in macchina vuole ascoltare solo musica trap, che parla praticamente solo di sesso, alcol, droghe e prodotti di marca, che poi sono le stesse cose che interessano a molti adulti, quasi a tutti, anche se ai figli non bisogna farlo sapere e capire, perché altrimenti poi crescono proprio come noi.
Vabbè, hai citato Maria Rosaria Boccia, giusto?
Sì, Rosaria, giusto il cognome, secondo
no,
me.
No, giusto,
Rosaria.
Giusto. No, giusto, perché quel satanasso di Dejan Cetnikovic, di Radio Rock, sai che intercetta i VIP, i politici, per farli cantare. E l'ha fatto sì, anche con la Boccia. Senti un po', canta. Diciamo, interpreta una canzone di Arisa. Credo,
ormai è entrata nel circo mediatico.
Esatto. Beh,
è entrata nel circo mediatico.
Senti
e basta.
La Boccia che
sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Sincerità, un elemento imprescindibile. Una relazione stabile che punti all'eternità.
Vabbè, dai, canta comunque meglio di Fedez. Io la proporrei.
Adesso è un rapporto davvero. Ma siamo partiti da zero. All'inizio
la proporrei come giudice X Factor.
Il vortice della passione.
Comunque, vedi, con me è tutto un cortocircuito. Si passa da cercare di lavorare in un ministero, andare a cantare qui. Insomma, è tutto mischia tutto
comunque,
in un pastone poco digeribile, devo dire.
Ecco, a proposito.
Forse per quello che l'esofagia.
Può essere, devo dire che comunque è entrata in un certo giro, in un certo
questo
giro.
Questo mette una grande amarezza a me personalmente, poi dici perché
vuoi far parte di quel giro. Ti dovrebbe mettere amarezza se tu volessi far parte di quel giro di cui ti senti escluso.
No, mi
invece
mette
a me, ad esempio, non
che...
fregherebbe niente di andare a cantare, cioè sì, a cantare.
No, non sto dicendo
rock,
quello. Sto dicendo che io ho un'idea probabilmente vetusta, vecchia, di quello che dovrebbe essere, diciamolo così, il circo politico, tutta la roba che ruota intorno alla politica. Invece
ma ti
si
devi aggiornare
in...
ma non dai tempi di, cioè non negli ultimi due anni.
Lo so, da quando D'Alema andò a cantare Bruno Vespa.
Ma
sì,
non stavo
ti ricordi?
Pensando D'Alema esattamente no beh, però voglio dire da un bel po' che la politica è cambiata.
Anche
no?
Noi siamo parte di sta roba.
Appunto.
Anche
siamo
noi
colpevoli.
Siamo criticabili.
Siamo colpevoli. Bene, andiamo al traffico, dai, colpevole.
Nessuno, 100.000, frullato.
Qui parte una denuncia. Crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes. Direttissimi siamo. Siamo in diretta.
In diretta.
Muscle for rank. Fuel burning fast on an empty tank. Reckless and wild, they pour through the turns. Their prowess is potent and secretly stern. As they speed through the finish, the flags go down. The fans get up and they get out of town. The arena is empty, except for one man still driving and striving as fast as he can. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago somebody left with the cup. But he's driving and striving and hugging the turns and thinking of someone for whom he still burns. He's going the distance. He's going for speed. She's all alone in a time of need. Because he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and biting and riding on his horse. He's going the distance. Allora, la nonna TikTok
che è tanto che non chiama, dice: ma l'attentati fatti in America, ma saranno un briciolino falsi? Così almeno l'attenzione va tutta su di lui,
No, dai, nonna. No, no, la mia risposta è no.
Invece vorrei capire una cosa, Leonardo, puoi spiegare ai nostri ascoltatori, perché domani ho visto che c'è il raduno dei Vannacciani e mi hanno detto che ci sarai anche tu a fare. Come mai?
No, guarda, io domani sono altrove. Però raccontami di questa cosa, non lo so, dove si trovano?
C'è il raduno dei Vannacciani, non lo so, non lo so. Leggevo oggi Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, non ricordo bene dove si trovino, ma vicino a un ristorante. Vabbè, hanno organizzato, dovresti saperlo tu, tra l'altro, dovresti dircelo.
Ma guarda,
tu.
Io non sono, sei tu che sei ossessionato da Vannacci, ma sei uno dei tanti giornalisti che sono ossessionati da Vannacci.
No, non c'ho
per
mica
me è uno.
Il reflusso gastroesofageo.
Sì. Tu sei uno di quelli che amano parlare solo di Vannacci, perché vabbè, sei essendo tu parte del sistema in modo così chiaro e netto, distogli l'attenzione da altri problemi parlando di Vannacci, che è il vostro sport preferito, no? Di
ma
voi giornalisti.
Di chi?
Di voi giornalisti
parli
del
come,
sistema.
Parli come uno così che accusi i poteri forti, il vostro.
Ma
voi,
certo,
ma voi,
voi
chi?
Giornalisti che siete in pieno inseriti nel sistema, amate parlare di Vannacci per distogliere l'attenzione dagli altri problemi.
Ecco. Te ne presento
è totalmente omogeneo al sistema Vannacci e voi sfruttate
e voi,
tutto questo,
e voi.
Questo circo.
Ti presento uno che fa parte del sistema sicuramente, il giornalista del Corriere della Sera, Leonard Berberi. Leonard, buongiorno, eccoci qua, uno che fa parte del sistema.
Buongiorno a voi, ma oddio, non direi di far parte del sistema.
Vabbè, ma sai, va bene così, cioè, no, le accuse di Leonardo noi ce le prendiamo. Allora, c'è una notizia che riguarda il mondo degli aerei, il mondo dell'aviazione, che a me inquieta tantissimo. Lo so che saranno felici tutti quelli che amano la tecnologia, e cioè un accordo tra Elon Musk e United Airlines, terza compagnia aerea più grande al mondo, per poter di fatto utilizzare i telefoni gratuitamente tramite, no, i satelliti per tutti i passeggeri, cioè anche in aereo, anche in aereo si arriverà a questo, l'aereo come una metropolitana. Secondo me c'è il rischio veramente che finisca malissimo per i passeggeri a bordo tra di loro, però Leonard.
Sì, c'è questo accordo che porterà internet ultra veloce a bordo degli aerei praticamente in ogni parte del mondo di dove vola United Airlines, quindi in tre quarti del mondo. E il problema non è soltanto, diciamo, le telefonate, ma è grazie a questa velocità della rete e stabilità della rete che le persone si mettono a fare remote working, smart working a 40.000 piedi di quota. E immaginate anche voi 300 persone, 350 persone, di cui magari una decina si mettono a fare le riunioni o le video riunioni, e cosa può succedere?
Appunto. O quello che segue cioè, Instagram, quello che ascolta i meme.
Ma cosa
a
può
volume
succedere?
Alto.
Da quale punto di vista? Nel senso di disturbo degli altri?
Ma no, ma secondo me le risse, cioè la rabbia, vai, sei in aereo, no?
Sì, ma mettiamo il caso che uno voglia semplicemente dormire e poi ha quello vicino che in realtà è impegnato a farsi la sua videoconferenza e ovviamente dovrà anche intervenire. Poi ci sono anche, diciamo, lavoratori di smart working che non intervengono mai, forse mancano anche, accendono l'audio da quel punto di vista, però questa dinamica potrebbe essere decisamente problematica. Ora, io penso che compagnie come United e altre compagnie che offrono internet veloce in qualche modo dovranno controllare questo fenomeno, e se notano un aumento anche della mentela a bordo poi dovranno intervenire, anche perché il rischio è quello di una rissa che non è mai gradevole per una compagnia aerea.
No, invece dal punto di vista della sicurezza si è verificato che non ci sono possibili problemi.
No, diciamo che i due sistemi viaggiano separati, quello del wifi dei passeggeri e, diciamo, il sistema di collegamento satellitare dei piloti e degli assistenti di volo. Poi certo arriverà sicuramente l'hacker di turno che spiegherà come è possibile arrivare addirittura alla cabina di pilotaggio e pilotare l'aereo a 10.000 km di
distanza. No, perché questo è il grande dilemma quando si dice di spegnere gli aerei a bordo perché possono fare interferenza, che è la domanda che si pongono tutti: ma davvero è possibile questo tipo di interferenza con la strumentazione aerea?
Allora, devo essere cauto su questo. Lato passeggero in realtà non c'è più il rischio di interferenza da questo punto di vista, ma questo non vuol dire che magari con alcuni aerei un po' più vecchi o con una tecnologia che scherma le onde sonore, insomma, questo potrebbe non avvenire. sostanzialmente io starei lì ad ascoltare gli assistenti di volo, quindi spegnerei il cellulare, certo. O almeno metterei in modalità aereo.
Ma no, certo, sì, ma questo poi, sì, se lo dicono
è così bello prendersi una vacanza dal telefono, anche se solo per qualche ora. Non vedo la, adesso sì, non vedo la necessità anche lì, perché i viaggeri mediamente poi quelli in Italia durano insomma poco, anche lì di essere sempre connessi, no? Questo, io ho qualche perplessità.
Vuoi mettere e controllare costantemente Instagram o addirittura postare una storia in diretta dal volo?
O guardare, sì, certo. O guardare quei video su Instagram a tutto volume, soprattutto, no?
Questo è l'altro problema, insomma, che c'è un inquinamento sonoro a bordo che sta diventando sempre più problematico.
E perché allora arrivare a questa decisione? Certo, è una questione che
perché
va
ormai
incontro...
Perché ormai è una droga per noi il telefono.
Perché sempre più persone ormai si spostano anche con i loro dispositivi mobili, per esempio il tablet per vedere le piattaforme di streaming, quindi hanno le loro serie che magari non ci sono a bordo degli aerei, della compagnia aerea. Telescarichi, sì, ma questo non sempre succede, e poi perché appunto è diventato un prolungamento della nostra vita normale, quello di stare sempre di più nelle vite digitali.
E insomma, caro Leonardo, non Leonardo, ma Leonardo, rassegnati, andrai in aereo e...
Io mi porto ultimamente, quando viaggio in aereo, un quaderno e scrivo a mano. Questo mi fa passare il tempo, uno, e due, non mi fa sentire le turbolenze, perché se penso sono concentrato su quello che scrivo e non sulle turbolenze intorno. Ed è un consiglio che do anche agli altri, scrivete qualcosa, scrivere. Qualsiasi no, cosa.
Molti ci dicono, ma dai, ma che problemi vi create, in treno è già così. Ricordo per esempio, non in tutti i treni del mondo, ripeto, andate in Giappone e vedete se in 4 ore di viaggio in treno, in una carrozza, sentirete un suono emesso da qualsiasi passeggero. Forse lì è un po' troppo esagerato, figurarsi da un cellulare. Vabbè, figuratevi giapponesi. Ma no, i giapponesi, cioè voglio dire, sì, non è che...
Non vanno considerati come umani nella norma.
Cosa stai dicendo? Immaginate se ditemi, andate su un treno in Giappone e ditemi se durante un viaggio sentirete mai un telefono squillare o uno che parla al telefono in un vagone. Verrebbe guardato socialmente come la peste. La peste, per carità, è così. Leonard, vabbè, qual è il nuovo sviluppo? Oltre a questo, cosa ci dovremo attendere? Cioè, dove arriveremo a questo punto?
Beh, questa è un'ottima domanda. In teoria ci sarebbe la possibilità anche in Europa per le compagnie aeree, senza la connessione internet disponibile, quindi quello non importa, di consentire le chiamate in volo. Il telefono si aggancia al satellite, costa un occhio della testa, ma comunque è possibile farlo. Devo dire che stranamente questa cosa viene tenuta molto, diciamo, molto nascosta dalle compagnie aeree, non viene incentivata, e al momento forse va bene così.
Sì, almeno anche quello. Grazie Leonardo Berberi, giornalista del Corriere della Sera. Caro Leonardo, vabbè, dobbiamo andare alla borsa, attenzione.
Ma guarda, la cosa che io abolirei sugli aerei è la presenza di bambini piccoli. L'ho già detto una volta. Questo rende il viaggio veramente invivibile.
Cioè, i telefonini,
secondo me, sotto i 15 anni non potrebbero entrare i bambini e i ragazzi in aereo.
Se piangono, i bambini che piangono, soprattutto. Cara Debora, vedo una Debora luminosa, è andata fin in trasferta, fin a Roma.
Per vedere. Un freddo micidiale, ho la gola a pezzi, non so come finirà la giornata, è cominciata malissimo.
Non devi viaggiare più, Debora, ormai a una certa età si deve smettere.
Hai ragione,
di viaggiare,
posso dire, capisci, per la prima volta nella storia. Hai ragione, almeno per quello che mi riguarda, è vero, devo proprio ridimensionare le
trasferte. Tu sai lavorare
l'uncinetto,
Debora? Debora, sai fare l'uncinetto tu?
Sì,
ecco,
sì.
Quello è un passatempo buono per una donna.
Sì. La maglia no, ma l'uncinetto sì, ecco. La maglia è proprio il
Fammi
minimo
sindacale.
Fammi un
cappello all'uncinetto, Debora, per Natale. Comincialo oggi, visto che me l'ha rubato Alessandro Mila, fammelo tu un cappello con l'uncinetto.
Dio santissimo, vi prego, datemi
per Natale.
Sì, ma è lui che... Vai, Debora.
Borse in diretta.
Una buona mattinata da Deborah Rosciani e una buona mattinata anche per le borse europee in questo clima di attesa per la sforbiciata ai tagli ai tassi di interesse che domani sera dovrebbe comunicare la Banca Centrale Americana. Il clima è positivo perché c'è una convinzione che si sta estendendo sempre di più, secondo la quale il taglio domani sera sarà anche drastico da parte della Federal Reserve, addirittura di 50 punti base. In questo clima appunto si muove in questo senso l'euro sul dollaro, che si è portato a 1,1135, dicevamo, dopo la chiusura contrastata di ieri sera di Wall Street, con però il Dow Jones di nuovo sui suoi massimi storici. Oggi bene l'Europa, con Londra che sale dello 0,8%, Parigi più 0,44%, Francoforte più 0,30%, Milano in rialzo dello 0,62%. A Piazza Affari tiene ancora banco il tema bancario, Unicredit più 0,6%. Stamattina alcuni giornali riportano una notizia secondo la quale, dopo la mossa della settimana scorsa che ha visto Unicredit portarsi al 9% di Commerzbank in Germania, la banca starebbe valutando l'idea di chiedere alla Banca Centrale Europea di salire al 30%. I migliori titoli sono però Nexi più 2,5%, Tenaris più 2, Iveco più 2, STM più 2, Interpump più 1,26%, più 1,2%. Anche per Fineco, Bank e Ferrari, mentre ci sono delle prese di profitto dopo i rialzi di ieri su Generali e Saipem. Ricordiamo che Banca Generali ieri ha lanciato un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto su Intermonte. Stamattina chiusura contrastata per l'Asia, spread BTP e Bund a 135 punti. È tutto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Il mio babbo diceva che la politica è come le salsicce, liscia fuori e bella e maiala dentro.
Come?
Sì.
Sulla compagnia aerea Emirates in business class è del 2017 che uso telefono e internet.
Io tutte le volte che ho preso l'aereo c'avevo delle mine addosso tra Prosecco e Coca Rum, altro che internet super veloce, vacca boia.
Vabbè, esperienza di viaggio dei nostri ascoltatori. C'è Alfonso dalla provincia di Novara, buongiorno.
Buongiorno signor Milan, buongiorno anche al signor Manera.
Eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno. Niente, io chiamavo per esprimere la mia opinione in merito al caso del ministro Salvini. E
sì, sì, va bene, dai, un po' più di verve, vai.
Sì, e niente, io ritengo che la magistratura faccia un uso assolutamente politico della sua funzione istituzionale. E lo dico dopo aver vissuto svariati anni all'estero. Io ho vissuto per lavoro 3 anni in Germania e noi non dobbiamo dimenticarci che l'Italia è un paese anomalo anche a livello costituzionale. La nostra magistratura è l'unica che è organizzata in correnti politiche in maniera manifesta. In tutti gli altri paesi mitteleuropei o diciamo di estrazione anglosassone, la magistratura deve essere imparziale.
E, sì, anche da noi è imparziale.
No, è politicizzata.
Vabbè, cioè, questa è una tesi. È una tesi.
Il parlamentino esiste, no?
Giusto, sì, ma esistono le correnti, i sindacati, no? È un sindacato, sì. La ENEM è il sindacato, per esempio, dei magistrati. Quindi,
Tendenzialmente non dovremmo dimenticare che noi abbiamo avuto il caso Palamara ultimamente. Non è che lo dice il, diciamo, il cittadino che ascolta e si presenta in diretta per telefono. Il signor Palamara è un ex magistrato che ha scritto un libro esaustivo su quello che è il sistema corporativo e corporativistico della magistratura italiana.
Sì, ma senza scomodare Palamara, noi abbiamo avuto anche Cuno Tarfus che ci ha detto le correnti, è politicizzato. Vabbè, quindi per lei è un processo politico, che vuol dire che la procura che ha messo in piedi il processo è politicizzata, cioè lo fa per motivi politici.
Assolutamente. Vabbè. Senza... in più le vorrei dare anche un'altra interpretazione antropologica, no?
Sì,
noi c'è un saggio famosissimo in ambito internazionale, anche in Italia, di un politologo statunitense che si chiama Edward C. Banfield, che ha scritto The Moral Basis of a Backward Society, cioè le basi morali di una società arretrata, in cui ha formulato il concetto del familismo amorale. E il familismo amorale italiano si ripercuote in tutti gli aspetti della vita italiana, sociale ed economica. Mm-hmm. E la magistratura italiana non è che ne è, come si dice, ignara,
sì,
diciamo.
Sì, sì. Vabbè,
per cui
insomma,
ogni corrente è una camarilla a sé che porta acqua al proprio mulino. E in questo momento Salvini,
abbiamo capito,
è lo strumento per fare politica in
molto
una certa direzione.
L'ha spiegato in maniera molto compiuta e mai sintetica. Io, quando troverò un ascoltatore sintetico, giuro che vado a stringergli la mano. Qualunque cosa dica,
cose voglio dire di questa telefonata. La prima è che si capisce subito dal modo in cui dice sì, tu, se sei d'accordo o no con l'ascoltatore.
No, però stringi, vieni al punto. Sì. Si possono dire le stesse cose in un minuto e mezzo in meno, tutto qua.
Poi la seconda, ringrazio l'ascoltatore per la parola camarilla, che mi piace molto.
Camarilla, è un po' la mettiamo insieme.
Una combriccola.
Malleveria. Allora, c'è Maria Luisa dalla provincia di Alessandria, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Eccoci.
E volevo imitare Giulio Cesare, che era appunto molto sintetico e straordinario.
Grazie.
Veni, vidi, vici, punto. Sì. Volevo dire, a proposito dell'episodio Salvini, che ho trovato comico quel post estremamente drammatico, fondo scuro, eccetera, in cui diceva di aver difeso i confini dei sacri della patria.
Cioè quel video. Sì, sì.
Terribile. Volevo anche aggiungere che questo risultava comico perché gli invasori erano dei poveretti che desideravano addirittura buttarsi in mare pur di non restare sulla nave.
Quindi
questa è la mia impressione. Adesso,
va bene, grazie Maria Luisa, dalla provincia di Alessandria.
Vedi che qui non hai detto
ma perché è stata
sintetica, perché eri d'accordo con l'ascoltatrice.
No, non è un giudizio.
Quando l'altro appena cominciava a parlare cominciavi
ma
tu
tanto qualunque cosa io dica tu te che sempre resunti, diciamo.
Più lunga la S meno sei d'accordo.
Vergognati Milan.
Non sei per niente d'accordo.
Oh, mamma mia ragazzi. Vabbè, avremmo messo tanti altri ascoltatori, ma il tempo appunto è tiranno e allora andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uno splendido Milan.
Magari stasera. Don't let me go. Mettimelo domani mattina questo. Se sarà il caso. Allora, ho preso, devo dire questa cosa, veloce. Ho preso un messaggio di un ascoltatore che, povero Milan, i civili giapponesi non fanno squillare il cellulare sul treno, ma massacrano e mangiano le balene. L'ho subito mandato, qualunquismo a mazzi al chilo, a Laura e Mai Messina. Mancano effettivamente e i suicidi e tutti i kikomori. Qualunquismo a mazzi! Run into low. Your first name is King. Last name is Dumb. Cause you still believe in everyone.
La prego, non indulgi in queste letture fuorvianti.
Esatto. Che è come dire, bravi a far la pizza agli italiani, ma tutti mafiosi, mandolino e boh.
Manera, lascialo perdere a Milan, ormai lui ha le sue idee, non ti ricordi che cantava l'inno russo? Questo non lo dice più, che ogni volta che c'era la sigla la mattina, quindi ha le sue idee, lascialo perdere.
Non lo dico più perché ho spiegato il motivo 4876 volte.
Questa è la verità delle cose, adesso tra poco intervento io e dico come stanno le cose.
Geppo Garosio, attenzione, Geppo Garosio.
Anda, se c'è, sentiamo un altro watch, se c'è.
Cos'è?
Se c'è lì un altro watch. Un altro wash up, sentiamolo un wash up.
Ma ha ragione Manera, tu vuoi tappare la bocca agli ascoltatori che denunciano.
Esattamente.
Tappare la bocca a quelli che denunciano.
Esattamente,
questa è la verità. Più ascoltatori come il collega di prima.
Sì, e soprattutto meno sintetici. Meno.
Questa è la verità vera. Chi sono io? Giampaolo, detto Geppo Garosio. Allora chi sono? Fondatore, chi sono? Segretario. Tutto fare del PISI, Partito Super Sovranista Italiano. Andiamo gentilmente alla sigla, che è da un po' di tempo che non la sentiamo. L'inno del PISI. PISI
anche tu.
PISI anche tu. PISI anche tu. Su Partito Super Sovranista Italiano. Ti difende ogni giorno di più. Eccolo qua. Chi sono io? Geppo Garosio, l'unico
ancora
che dice la verità. Ho sentito che eravate tutti qui, gli ascoltatori, a dire vogliamo la verità. E allora Geppo Garosio è qui apposta per dirvi le cose come stanno, non come certi politici o giornalisti piegati ai poteri forti. Piegati, piegati, piegati. Io ho fondato il mio partito, per dire la verità. Partito Super Sovranista Italiano, PISI. Perché? Perché l'ho fondato? Perché io sono uscito dalla Lega, perché la Lega ha eletto anche uno come Vannacci, che diciamolo, sì. Vannacci ha delle idee troppo moderate, attenzione, Vannacci sei troppo moderato. Lui dice che un italiano dovrebbe avere la pelle chiara, un vero italiano, giusto? Ma io dico che anche un africano dovrebbe avere la pelle chiara. Allora le spiego.
Perché?
Non mi interrompa o abbandono lo studio.
Guarda,
non mi interrompa o abbandono lo studio. Perché un africano dovrebbe avere la pelle chiara? Perché siamo nel 2024. Se ce l'ha fatta Michael Jackson a 40 anni fa a sbiancarsi, puoi farcela anche tu, caro il mio amico immigrato africano, invece di venire qua ancora negro e poi dire che siamo razzisti. Siamo
garoso.
Noi che siamo razzisti. Tu comincia intanto a diventare bianco a casa tua, così quando arrivi qua fai vedere che hai fatto uno sforzo già prima per integrarti e la smetti di dare la colpa agli altri. O sbaglio?
Dai, domani vado a Ivan Acciani.
Non mi interrompa,
no,
abbandono lo studio.
Chiedo
se lei Allora, lei è un radical circa, come tutti quei di sinistra. Bravo il nostro amico radical circa, Alessandro Mila, no? Ah, sì, lo sa cosa dicevano i latini? Lei che fa tanto il fenomeno culturato.
Lei me lo deve dire, cosa facevano i latini. Sì.
Dicevano non grano salis, non no, diamo del grano alla salis. E avevano ragione, non grano salis, non diamo del grano alla salis. Ma invece cosa abbiamo fatto con questa qui? Abbiamo andato in Europa a dire che i porti bisogna aprirli, le carceri bisogna chiuderle e le porte di casa invece lasciarle aperte a metà,
sì,
così
perché...
come quelli come lei, come la Salas possono occuparle. Ah, non mi interrompa che altrimenti chiamo chi
ma
di
no,
dovere.
Ma io la interrompo per le risate.
Chiamo chi di dovere,
risate.
Attenzione, chiamo chi
ridere,
di dovere.
Lei. Mi fa ridere.
Attenzione. Ah, oh, complimenti. Lei Milan sarà anche d'accordo con i poteri forti di cui lei è esponente principe.
Certo, sì.
Sentiamo un po', una scommessa per lei, caro Milan.
Sentiamo cosa.
La polemica dell'estate.
Ma cosa?
Alle Olimpiadi, secondo lei era giusto far combattere una donna pugile contro un uomo? Attenzione.
Ma non è successo. Non è successo. Quindi.
Ero sicuro. Tutti a difendere il tizio algerino, come
no,
si chiamava?
Tizia.
Imene Kebab. Bravo, Imene Kebab. Sarebbe un nome da donna. Imene Kebab, non mi pare. E poi diciamo la verità: il problema non era tanto che fosse un uomo, ma che fosse algerino. Abituato fin da piccolo a combattere nella foresta contro i gorilla per procacciarsi il cibo.
Algerina.
Per forza era avvantaggiato. Sei abituato fin da piccolo a combattere in Africa contro i gorilla, per forza. È inutile che mi vengano a dire che sono gente come noi, quelli là. Io personalmente la frutta dove la compro? Dove la compro?
So.
Dove la compro?
Al
supermercato? Non la raccolgo sugli alberi,
eccolo,
come alcuni altri.
È un pochino
detto,
di luoghi comuni, un po'.
Come ha detto giustamente
razzisti.
Il presidente, il super presidente Trump, l'unico che vale la pena di eleggere,
sì.
Io il cane io lo porto a spasso,
ecco.
Non lo mangio a pranzo col contorno di gatto. Voglio un cane con contorno un po' di gatto, questi sono gli amici suoi.
Ma
Garosio non
cosa?
Ci sta. Non ci sta,
è uno slogan.
Morse, attenzione, non mi interrompa, abbandono lo studio. Morse tuo, morse io, se
no,
mi mordi tu ti mordo anch'io, lo dicono anche i latini,
sì, vabbè,
le
vabbè.
Veri radici italiane latine, ma. Perché Geppo vuol dire la verità.
Senta,
io sono
Garosio.
L'unico che ha il coraggio, l'unico
sì.
che ha il coraggio di dire le cose come stanno,
Garosio,
al contrario di voi.
Glielo
giornalisti,
dico proprio in francese, ci ha rotto
circa,
i capassisi, ci ha rotto proprio.
Che sono a voi
no.
asserviti
ecco.
ai poteri
sì,
forti.
Allora, siccome
per
io sono asservito
il
e ho il controllo qui, per
super
favore.
Sovranista italiano.
Togli il microfono,
dire anche
visto
voi,
che
no,
noi abbiamo l'autorizzazione. Ha detto intervengo, abbandono lo studio, siamo noi che comandiamo qui, gli togli il microfono, basta, ciao. È così, insomma finisce la questione.
Tutti voi radical circa, che ribreccio.
Ma no, ma Pietro.
Ho un ribreccio a vedere come siete. Eccolo qui, l'unico inno che vale la pena di sentire. Forza, alle prossime elezioni, tutti alle urne in cabina elettorale a votare il partito super sovranista italiano.
Mi dissocio.
In particolare Giampaolo, detto Geppo,
Garosio. Cacciamolo, via. Ciao, via.
Buon pomeriggio a tutti.